benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Ciao, buongiorno fratelli cari. Vi amiamo nel Signore, vi benediciamo e con gioia nel cuore siamo qui oggi per passare questo tempo insieme a voi. Ciao fratelli. Sì, vi amiamo, Dio vi benedica. Buongiorno fratello Giuseppe, anche a te tante benedizioni.
Gloria a Dio.
Amen.
Sai, io, scusa, sono in ritardo a risponderti. È che stavo bevendo un po' di tè per cercare di preparare la mia gola per l'impresa.
Ah, ok, va bene. E come
capito?
Va allora?
Che a volte la mia gola è fuori dallo spirito, non è nello spirito, è fuori dallo spirito, è nella carne, diciamo.
E come tutto il resto, anche la mente, anche la bocca, a volte anche gli occhi, a volte siamo così.
Sì, adesso chiedimi ancora.
Ciao, come stai?
No.
Cosa certo, devo chiederti?
No, tutti hanno capito che mi hai salutato.
Cosa devo chiederti?
No, come va la gola.
Ah, come va la gola?
Sì.
Ma perché devo chiedere come va la gola?
Non ti preoccupare, chiedi. Ma che domande sono queste?
Giuseppe, ma come va la gola oggi?
Ah, bene, grazie.
È tutto qua?
E cosa devo fare? Perché prima non è aspettato per la risposta. Qui,
no?
Te l'ho detto sempre, qui dobbiamo essere una radio di grido.
Vabbè, allora sono contenta che stai bene.
Oh, e come faccio a gridare se la gola non funziona? Ciao, Deborah.
Ciao.
Tutti i cari ascoltatori, Deborah è mia moglie.
Sì.
È quella che mi sopporta. Deborah, come fai a sopportare uno come me?
Because I love you.
Dice, perché ti amo.
Dio ti benedica. Questo è per il fratello della radio o proprio per me?
But that's for you. Do you think I have the
quindi
same love for
non
them?
Non è solo...
It's you.
No, is it you say it because you're on radio? Or
no.
Is...
No, of course not. I do love you. And that's why I'm here.
Dice, grazie. No, è vero che ti amo ed è per questo che sono qui, dice
and
Deborah.
Because I love the Lord, of course.
E anche perché amo Gesù.
And I love the Lord in you.
Cioè,
e amo Gesù in te.
Cioè, perché ami il Signore, come dire, il Signore qualunque croce?
What? Meaning you love the Lord, meaning any cross he gives you?
Come
well, I have to love the Lord any cross, yes.
No, ami me. Cioè, mi ami me, come dire, che c'è la tua croce, insomma, ecco.
I don't love you out of duty, no.
Ha detto lei, non ti amo solo per come dovere, perché devo amarti.
Yes, we have had ups and downs and we still will have.
È vero che abbiamo avuto momenti su,
alti
momenti
bassi.
Giù, e ne avremo ancora, però.
But we have the love of Christ and we can overcome anything.
Abbiamo l'amore di Cristo e possiamo superare qualsiasi cosa.
Gloria a Dio. Sai, tu dovresti fare la domanda a mia moglie, sai? Cioè, com'è che conseguito delle vittorie, com'è che ha superato.
Okay, we dig a little.
Sì.
So, Debbie, how did you overcome the moments when you were down? You said we had ups and downs. How did you overcome the moments when everything was down?
Faith. Focusing.
Ho chiesto a Deborah come avete superato quei bassi, momenti bassi, quando il matrimonio era più giù
perché
che
non
su.
Perché non è facile dirgli essere tell it's not easy to be married to a guy that preaches all the time.
Non è facile essere sposata con uno che predica sempre.
Well, the preaching is not difficult.
Dice Deborah, il predicare non è difficile.
It's the thing of putting it in practice.
E mettere
difficult.
In pratica quello che è difficile.
Ma la domanda è subliminalmente diversa. Detto, come fai a sopportare una che predica così tanto?
But how do you make it to put up with somebody who preaches all the time?
Well, the thing is, you have to see what he's preaching, and if it's the Lord, then of course.
Okay, dice Deborah, devi vedere cosa predica, e se quello che lui predica è dal Signore.
I mean, it's not yourself you're preaching, so.
Allora va bene, non predichi te stesso innalzare te stesso.
Perché
you preach the Lord and I look to the Lord.
Ma predichi il Signore e allora io guardo al Signore.
Io ho notato a Deborah che nei nostri trascorsi, cioè nella nostra storia, ho notato fortemente che a volte ci sono state delle situazioni che io sapevo, lo sentivo, che non meritavo di essere perdonato, non meritavo la tua pazienza.
He said, I noticed in some instances that I didn't deserve to be forgiven. I didn't deserve your patience.
Yes, but that's also opposite.
E lei dice, sì, ma questo si applica anche al contrario. Ci sono stati momenti quando io, Deborah, non ho meritato.
Ma io devo pensare a me, scusa. Devo guardarmi io allo specchio. E mi ricordo, lo Spirito Santo mi ha portato mi ha fatto vedere delle situazioni quando nel passato altre persone, cose così, non mi perdonavano neanche per il fischio, per niente.
And there were other situations in his life when people, other people, they didn't forgive him at all.
E allora dico, ma guarda, questa qua mi ha perdonata anche stavolta.
But he was telling himself, look, look at my wife, she forgave me also this time.
But we don't really believe in divorces, so.
Dice Deborah, però noi non crediamo nel divorzio.
So there's no other option then.
Quindi non esiste un'altra opzione.
Forgive and keep going.
L'unica opzione è perdonare e andare avanti.
And look to the Lord.
E guardare al Signore.
E quando ci siamo messi insieme, io non sapevo che tu eri così perdonevole.
When we got together, I didn't know you were so forgiving.
I didn't know either.
Ha detto lei che neanche lei sapeva.
This is something you have to learn and you have to get from the
Lord. È una cosa che si impara.
Sai quante volte che mi sono detto, parlavo con Gesù, dice, Signore, con questa moglie sono cascato in piedi.
I told Jesus many times, with this wife, I ended up good.
Per avere un felice marito ci vuole una moglie che ama il Signore, ragazzi, perché gli uomini sono, hanno l'istinto naturale verso l'orangotango.
Oh yeah?
Sì.
È naturale quello.
Garantito, guarda. Eh sì, perché siamo di natura, di solito siamo più grossi, più forti e anche a volte più fessacchiotti. Capito? Ma tu non traduci più?
No, but she understands.
Hai capito tutto tu?
That the man, they have naturally the instinct to be like an orangutangus.
Well, you mean like an elephant in a china shop sometimes, yeah.
Elefante in un negozio di porcellana, dice.
Ha detto lei, siete, a volte siete come un elefante in un negozio di porcellana.
Un elefante.
But the girls too.
Ma anche le ragazze possono essere così.
Sì, sì, ma lei no. Lei no, io se deve fare paragoni, io lei davanti al Signore, lei mi batte sempre.
If we make a comparison before the Lord, you and I, you always beat me.
I don't know about that. I don't think so. You mean I'm a Viking? I beat you?
No, ma il fatto che Deborah veramente crede che è una buona nulla, ma lei è speciale invece agli occhi di Gesù.
Amen.
We all.
Gloria a Dio. Vedo dall'espressione del tuo viso che sei imbarazzata e prima la finiamo meglio e già no, sai... Un predicatore ha detto, quando mia moglie mi dà uno... Sono lì che predico dal pulpito, dice il predicatore. E dice, mentre predico, ogni tanto mia moglie mi dà uno di quegli sguardi. E quando mia moglie mi dà un'occhiata così, io potrei scrivere un libro.
Well, I think I also ended up good.
Credo che anche io sono... mi è andato bene.
Because I could have found a younger, handsome guy.
Più bello di me.
A little younger than you. That's what
ripeti,
I mean.
Ripeti cos'è?
Dice che avrei potuto trovare un uomo più giovane, più handsome.
Ma più bello?
Più bello.
Ma come più bello di me?
No, of course not.
Ma tu come da protocollo devi fare almeno la finta di dire che sono l'uomo più. Comunque
no,
vabbè.
But that's what my parents were saying. You know?
È quello che i miei genitori mi dicevano, che devo trovare qualcuno più giovane e più bello.
E quando hanno visto me, come cosa hanno detto, ma più brutto non l'hai potuto trovare. Peggio di questo, il peggiore dei predicatori di tutti i colori. Chissà,
mi dicevano
cosa.
Di trovare uno dalla Scandinavia, uno alto.
Yeah, handsome young guy.
Bello, giovane.
But I think
il contrario
I ended
di me.
Good because,
che né giovane né...
Dice, lasciami parlare.
Ma sto cercando di
no, because I found somebody who loved the Lord and put the Lord first and helped me to stay on the straight and narrow.
Invece ho trovato qualcuno che ama il Signore e mette il Signore sul primo posto e mi aiuta a me a stare sulla strada stretta e angusta.
And you have taught me so many things.
Mi ha insegnato tante cose.
In every part of life. So
in ogni aspetto della vita.
I think I ended up good.
Quindi credo che io sono cascata in piedi.
On steady feet, yeah.
Infatti per questo che poco tempo fa ci siamo sposati di nuovo.
Yeah.
Io e Deborah ci siamo sposati due volte. Non yeah. Perché abbiamo divorziato.
No.
Così, per la gioia.
Amen.
Ma sposatevi ogni giorno, allora.
All right, yeah.
Certo. Yeah. Senti, forse dobbiamo guardare il cronometro.
Sì, no, Deborah vuole fare una preghiera, vero?
Mm-hmm. Yes. Oh. First I just wanted to tell
vai che ti supporto, ti sostengo e benedico il Signore per te.
Thank you, Lord. Yesterday I was kind of watching a movie.
Ieri stavo in un certo senso guardando un film.
Sometimes
you're watching a movie or kind of?
Kind of.
Sì, come guardare un film.
Like sometimes here in this home we watch Christian movies to inspire our faith.
A volte guardiamo dei film cristiani per ispirare la nostra fede.
Sì, ne abbiamo appena guardato uno, infatti.
Mm-hmm. Yes, but yesterday I was reading Hebrews 11.
E ieri stavo leggendo Ebrei 11.
And it was like a movie.
Ed era come un film.
It's like the faith that, well, going from Abel to Enoch and
perché
all the way through
parlando
all the
da Abele, Enoch, in continuo fino a
the heroes of faith.
Fino agli eroi della fede.
They were all walking in faith.
Tutti camminavano nella
and
fede.
That inspired my faith.
E ha ispirato tanto la mia fede.
It's like this chapter you just need to read again and again and again.
Questo capitolo, Ebrei 11, dobbiamo leggerlo di nuovo e di nuovo
sì,
e di nuovo.
Sì, io l'ho memorizzato quel capitolo.
Mm-hmm. And it's better than any movie actually.
E in realtà è meglio di qualsiasi film.
Because you can imagine and you can see how faith is in action.
Perché puoi vedere, sentire, immaginare la fede che era in azione mentre questi eroi della fede vivevano.
It says verse 6, but without faith it's impossible to please him.
Verso 6 dice, senza fede è impossibile piacergli.
So, faith is so important for us.
La fede è così importante per noi.
And Ephesians 6:16 it says it's like a shield of faith.
Efesini 6 verso 16 dice lo scudo della fede.
And in 1 Thessalonians 5:8 it says it's like a breastplate.
In 1 Tessalonicesi 5 verso 8 dice la corazza della fede.
So like it's our protection to have faith.
È la nostra protezione avere fede.
But not just that, because faith is a moving. Faith is moving.
Però la fede it's moving. Moving faith.
E muoversi. Say that again.
Yeah, faith is not.
E la fede è una fede che ti muove, la vera fede.
Yes.
Like faith has to move.
Yes.
La fede deve muoversi.
It's not like standing still. It's
non stare passivi.
It's active. There you have it.
La fede deve essere attiva.
And you see with all these people that faith just moves you.
These people, Hebrews 11.
E in Ebrei 11 vediamo che tutti questi eroi della fede erano attivi, si muovevano.
Non erano come dei sacchi di patate?
No.
Like even when David was fighting with Goliath, he said, you come to me with a sword and a shield, but I come to you with the name of the Lord.
Quando Davide combatteva Golia, gli ha detto, tu vieni a me con la spada, però io vengo contro di te nel nome di Dio.
See, usually we know that the bigger are stronger than the smaller.
Normalmente sappiamo che quello più grande è più forte di quello
so
piccolo.
The bigger usually win.
Quindi quello più grande vince.
But he knew that he had somebody bigger with him.
Ma Davide sapeva che dietro di lui, alle sue spalle, c'era qualcuno
he
più grande di Golia. Era Dio.
And so he came with faith.
Ed è venuto con
and
fede
he won
a combattere
without
e ha vinto
any problems.
Senza problemi ha vinto.
Thank you, Lord. Now, in verse 8 it says, by faith Abraham, this is Hebrews 11.
Ebrei 11.
By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out, not knowing whither he went.
Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Ebrei 11 verso 8.
And the same, this Joseph here, Giuseppe, he also, with his household, he went by faith to South America.
E nello stesso modo anche questo Giuseppe qui presente, insieme a tutta la sua casa, per fede sono andati dall'Europa in Sud America senza sapere dove andavano.
Non
lo sapevamo. Exactly. But it was by faith we obeyed because we knew we needed to get out of Europe.
Siamo andati per fede, ubbidendo, senza sapere come andranno le cose, perché sapevamo una cosa, dobbiamo uscire dall'Europa.
So it's more important to obey than to be certain.
È più importante ubbidire che essere sicuro di quello che ti aspetta davanti.
And I advise you, brethren, the same. If you know and you feel that you need to go, you need to move, then it's better to obey than to figure out where exactly, or because the Lord will guide you as you go.
E questo vi esorto anche a voi fratelli. Se sapete che dovete andare, uscire, fare qualcosa per il Signore, spostarvi, è più importante ubbidire che capire ogni passo che vi aspetta lì, cosa farete, sapere in anticipo quello che vi aspetta, perché il Signore vi accompagnerà mentre andate.
There is a saying here: Jesus doesn't sit with the sitters, but he goes with the goers.
C'è una citazione che dice: Gesù non si siede con quelli che siedono, ma va con quelli che vanno.
So, you need to move, and that's faith.
Devi muoverti, questa è fede.
Obey.
Ubbidire.
In faith.
Ubbidire in fede.
And that's what all these people in Hebrews 11 did.
E questo è quello che vediamo che hanno fatto tutte quelle persone in Ebrei 11.
They obeyed, they moved with faith.
Si sono mossi in fede.
So, Lord, help our faith.
Dio aiuta la nostra fede.
Increase our faith.
Aumenta la nostra fede.
And that is my prayer.
Questa è la mia preghiera.
Thank you, Lord Jesus. Help us to stand in faith.
Aiutaci, Signore, a importarci in fede.
And to move in faith.
A muoverci in fede.
To obey in faith.
In fede.
A obbedire in fede.
And just to keep our eyes focused on you.
E mantenere i nostri occhi focalizzati su di te.
Thank you, Lord. You will show us as we go, as we move. You will show us exactly what to do.
E mentre andiamo, tu, Signore, ci mostrerai esattamente cosa fare.
And you will help, you will let us meet so many people on our way that needs you.
E ci aiuterai ad incontrare tante persone nel cammino, persone che hanno bisogno di te.
People that we can be a blessing to.
Persone per le quali possiamo essere una benedizione.
And people who will be a blessing for us.
E persone che saranno una benedizione per noi.
So help us to have this faith active.
Aiutaci, activated. Signore, ad avere questa fede attivata.
Activate our faith, Lord.
Essere attivi.
And increase our faith.
Aumenta la nostra fede.
In Jesus'
name.
Nel
nome di Gesù.
Amen.
Amen. Amen, Signore.
Gloria a Dio. E questa è mia moglie.
Oh.
Avete capito come sono caduto? In piedi. Io che tutta la mia vita mi ruzzolavo di un posto all'altro. Capito? Però ogni ruzzolata è stata una scuola. Alleluia.
Amen.
Potrei scrivere un libro sulla mia vita. Gli errori, le disgrazie, le cose sbagliate, tante, le cose giuste, poche, però sempre amando Gesù. E questa è stata la cosa, la chiave che mi ha sempre... Ha fatto cadere le montagne, mi ha fatto attraversare gli oceani, a volte materiali, a volte spirituali. E così il fuoco non mi ha bruciato, così che quando arrivavo alla fine a the end of the rope, in italiano, all'ultimo passo, all'ultima chance, dicevo: ok, Gesù, se devo vivere, vivo, se devo morire, muoio. E mi ricordo anche in ospedale, stavo morendo, trasfusione di sangue due volte. E dicevo: Gesù, che bello, sto venendo. Gloria a Dio. E invece per i peccatori come me c'era ancora del lavoro da fare. E allora
Amen.
Lazzaro si è rialzato, è uscito, è guarito. Eccomi qua a dire che Gesù ci ama e vi ama. Alleluia. Gloria a Dio. Si vede che non ho ancora finito la mia chiamata, la mia carriera, il mio cammino. Ormai sono all'inverno della mia vita, ma si vede che c'è ancora qualche cosina che devo fare, qualche cosina che devo imparare ai fratellini della nostra Chiesa, che io spero che ciascuno di loro, parlando di apostoli, profeti, io prego e prego con cuore sincero che ciascuno dei nostri fratellini, cominciando qui in questa capanna dove viviamo, tutta di legno questa casa, e tutti i fratellini nelle capanne italiane, tedesche, in Australia, in Giappone, ovunque sono, La mia preghiera è, Gesù, ascoltami Gesù, che ciascuno di loro possa essere come me e meglio di me. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Perché credo fermamente, fortemente, insegnare agli altri che insegnano ad altri, che insegnano ad altri, secondo Timoteo 2:2. Alleluia. E questo è il tipo di pastore, se pastore sono, perché non mi riferisco neanche troppo a pastore, certamente non apostolo, voglio solo essere un piccolo servo, non mi piacciono i titoli, un fratello, forse un anziano, ma so che ci sono fratelli nella nostra chiesa che sono più vicini a Gesù di me, chiamano il Signore più, lo vedo dalle loro lacrime, da come scrivono, da come pregano, da come resistono, da come non mollano. Alleluia. I primi non saranno quelli del pulpito necessariamente, ma saranno quelli che, non chi è più vicino al pulpito, al microfono, ma chi è più vicino a Gesù, allo Spirito Santo, a lavare i piedi, nello Spirito anche, specialmente nello Spirito. Quelli sono i primi. E gli ultimi, Signore, abbi pietà di noi, misericordia di noi, Signore, fa che non siamo gli ultimi, Signore. Ma la nostra collocazione al Regno di Dio dipende da quanto amore abbiamo dato, insegnato, propagato. E l'amore di Dio c'ha un nome, e quel nome è Gesù, che adesso stiamo celebrando questo mese di questo anno, che ufficialmente si celebra il 25. Nessuno sa la data, e ci sono cristiani che si stanno evaporando il cervello cercando di scoprire la data. Il Signore non ce la vuole dare la data, perché è stanco di idoli umani, idoli di santi idolatrati. La data, non c'è la data. Ci sono un sacco di date nella Bibbia, manca quella di Gesù. Vuol dire che non ce la vuole dare, così come nessuno sa dove è la tomba di Mosè. Mosè è morto, e vediamo in Zaccaria che il diavolo lottava con l'arcangelo Michele, vediamo anche nell'epistola di Giuda, che voleva prendere il corpo di Mosè per farlo diventare una Mecca, farlo diventare un santuario dove i seguaci di Mosè, compresi i cristiani di oggi, potessero andare ad adorare una pietra, una tomba, una polvere e farne un Dio. E il Signore invece ha fatto sparire il corpo di Mosè, non c'è più. È seppellito da qualche parte. La Bibbia ci dà il monte, credo che il monte Nebo, credo. E Baron, nessuno lo sa. Perché il diavolo voleva il corpo di Mosè, va bene? E Dio non gliel'ha dato. Quindi, fratelli, abbasso gli idoli.
Amen.
Occhi su Gesù. Amen. Angelina, Amen. Io mi sa che ti devo dare il microfono.
Grazie. Sì, stavo pensando se possiamo andare alle domande dei fratelli, cioè già stiamo saltando alcuni messaggi qui che abbiamo preparato, se va bene per te.
Okay, fai tu, perché qui c'è il cronometro.
Perché già il tempo vola qui. Allora, voglio andare
sono già le 10:30 qua.
Sì, sì.
Ma tu, caspita, qua bisogna tagliare, Angela. Allora, così ci servirebbe tutto il giorno. Allora.
Vorrei rispondere alla sorella Lina, perché ha inviato una domanda in audio. Lina, insieme al suo gruppo di sorelle, sono in totale 6 sorelle che si incontrano durante la settimana e studiano la Bibbia e pregano insieme.
Hanno fatto una piccola comunità a casa loro, come tutte dovete fare. 2 persone sono una comunità.
È un bel gruppetto di 6 sorelle che si incontrano. Abbiamo fatto questa settimana un collegamento Skype con loro, le abbiamo visto in video.
E sono una più simpatica dell'altra.
Sono bellissime.
6 siciliane coi fiocchi.
Piene di gioia, allegria, sono bellissime.
Infuocate.
Sì, sì. E vanno anche a evangelizzare per le strade. Quindi abbiamo fatto questo collegamento per fare una preghiera insieme a loro, perché avevano alcuni... si sentono un po' fuori dalla chiesa, come se non sono accettate nella chiesa. Alcune di loro hanno già lasciato la chiesa dove congregavano, altre sono ancora lì.
Ma preghiamo anche per la loro chiesa, eh?
Sì, Quindi abbiamo fatto un collegamento per parlare di questo e sono simpaticissime. Però dopo questo collegamento Skype, che poi tornerò al soggetto, Lina ha inviato una domanda in audio che vorrei farti ascoltare e poi risponderemo. E riguardo al tempo della
sì,
fine.
Sì, ho visto che c'è una domanda.
Sì, ascoltiamo questa domanda.
Fratelli preziosi, shalom, sono la sorella Lina. Volevo fare una domanda a fratello Giuseppe. Nel 2019 la chiesa che frequentavo ha detto che per gli ebrei non eravamo nel 2019 ma nel 5780. Ora stamattina, ripensando a questa cosa, ho detto: ma allora, visto che tutto si concluderà nei 6000 anni, con poi Armageddon e poi comincia il millennio, dobbiamo aspettare i 6000 anni degli ebrei, visto che anche i 42 mesi vengono contati con 1260 giorni, sono i 3 anni e mezzo, diciamo, della tribolazione, e sono contati 1260 non come anno nostro, ogni anno è 365 giorni, invece qui vengono contati 360. Diciamo, dobbiamo aspettare, era questa la domanda, se dobbiamo aspettare i 6000 anni nostri, che si stanno concludendo, si sono conclusi già praticamente dalla storia del mondo, oppure dobbiamo aspettare i 6000 anni ebrei? Chiedo perdono se la domanda magari è un po' stupida, però me la sono fatta, e quindi meglio di fratello Giuseppe non mi può rispondere nessuno. Grazie, benedizioni, shalom shalom.
Grazie Lina, una domanda interessante che io non ci ho pensato mai a questo dettaglio.
Ma la curiosità è femminile, sai?
Adesso sono curiosa.
Nel dizionario curiosità non è maschile, è femminile.
E allora?
E allora è logico che sia una sorella a chiedere.
Ah, ma serve anche ai fratelli questo?
Certo, per questo che rispondiamo.
Ok.
No, mi fanno domande che io non ci ho mai pensato, sai? Mi fanno domande che mi fanno pregare, sai? Fratelli sono bravi, sono buoni da tenerti disperato e in preghiera.
Sì, allora, la domanda è questa. Visto che tutto si concluderà nei 6000 anni con Armageddon, dobbiamo calcolare con il nostro calendario o quello ebraico? Perché in una chiesa le hanno detto che gli ebrei non calcolano come noi, con AD, BC...
Cioè avanti Cristo, dopo Cristo.
No. Loro sono nell'anno 5780. Quando gli hanno detto questo era 2019.
Infatti se vedi un giornale ebraico, in cima al giornale c'è 5780. È curioso, eh?
Questo era nel 2019 quando gli hanno detto questo. E chiede Lina, adesso dobbiamo aspettare i 6000 anni degli ebrei che loro giungano a questo numero, cioè altri 220 anni, dobbiamo aspettare fino ad Armageddon? O sono i 6000 anni secondo il nostro calendario?
Sì, il primo calendario, grazie Angela, grazie sorelle, Lina. I calendari sono diversi, no? Cioè nell'anno 500 dopo Cristo il Papa Gregorio ordinò a un frate, era capo di un convento, si chiamava Dionisio, questo qua nel 500 circa, e gli ordinò di fare un calendario, il Papa Gregorio, perché fino ad allora, fino all'anno 500, c'era il calendario giuliano. Perché si chiama Giuliano? Perché è stato Giulio Cesare a farlo. Che siccome era una confusione, Giulio ci ha detto fate un calendario, e per questo si chiama Giuliano. Però dopo hanno fatto il calendario per ordine del Papa Gregorio, per questo si chiama il calendario gregoriano, quello che attualmente stiamo usando. Mm-hmm. E in tutto il mondo occidentale viene usato il calendario gregoriano. Però che succede? Gli ebrei hanno un calendario diverso. Allora qui ho messo una cartina, o due cartine ho messo sul calendario biblico. L'ho messo sulla pagina radio, potete scaricarlo. E in inglese, spiace che italiano non l'ho trovato. E allora cosa succede? Per il calendario ebraico, il calendario ebraico è stato manipolato. Perché c'è questa differenza? Che se nella Bibbia cristiana, nella cultura cristiana, il calendario adesso siamo all'anno 6000 circa. Circa è perché nessuno lo sa la data esatta. Qui si cammina per fede, ragazzi. E allora, però sappiamo che tutti concordano, tutti i cristiani concordano che siamo nell'anno 6000 circa. Allora, per gli ebrei invece, se tu guardi sui giornali ebraici che stampano in Israele, c'è scritto l'anno 5785, adesso, oggi.
Ah, sì.
Capito? Adesso il 22 dicembre 2024 c'è scritto in ebraico 5785. Va bene, attenzione, il calendario ebraico comincia verso ottobre-novembre circa, non comincia a gennaio. Gennaio è stato Giulio Cesare che l'ha fatto a gennaio per celebrare un idolo, che un dio di Roma, che si chiamava Janus. E quindi Janus, gennaio. La domanda è perché gli ebrei ha cambiato il calendario. Infatti gli ebrei avevano un altro calendario. Però all'inizio, alcuni secoli dopo Gesù, gli ebrei cambiano il calendario. Perché? Allora, guarda, l'anno era 358. 358 dopo Cristo, il Sinedrio ebraico decide di cambiare il calendario. Perché?
Perché?
Beh, inizialmente il calendario ebraico era uguale a quello cristiano, che adesso darebbe l'anno circa 6000. Mm-hmm. Però questo non andava bene agli ebrei. Perché non andava bene? Perché in base al calendario corretto che i cristiani stiamo usando, in base a questo calendario, ci dice che la profezia di Daniele 9:24 al verso 27, questa profezia di Daniele del 550 avanti Cristo, attenzione, ci dà infatti l'anno 30 dopo Cristo come la data della crocifissione del Messia, la morte di Gesù in croce. Questa è una profezia incredibile, però ci crediamo, va bene, che ti dà la data della crocifissione di Gesù. Vogliamo leggerlo, cosa? Vai Daniele 9 24, per favore.
Daniele 9, 24.
E questo agli ebrei, per ovvi motivi, non può andargli bene. Dimmi.
70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane. E in 62 settimane essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi.
Chi ha fatto il corso biblico sa che quando dice 70 settimane sta dicendo esattamente 70 Shabua. Shabua è una parola ebraica per dire 7, quindi sta dicendo 70 volte 7 sono fissate, va bene, e per portare la pace eterna, 70 volte 7, sappiamo, sono 490 anni, sta dicendo 490 anni sono stabiliti per espiare l'iniquità, stabilire la giustizia, mettere fine al peccato. Quindi sono finiti queste 70 settimane, 490 anni sono passate, come certi insegnanti dicono, e certamente no, guardate intorno, il peccato è finito.
No.
Non c'è più peccato? Allora come fate a dire che sono passate? E ci sono chiese che insegnano questo. Non sono passate. Perché non sono passate? Perché dal momento che è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, verso 25, quando è stato? 444-45 avanti Cristo, dal imperatore Serse che diede ordine a Neemia di tornare e ricostruire le mura di Gerusalemme. Questo lo insegniamo nel corso biblico. Allora, e sarà ricostruita in tempi angosciosi perché c'erano i nemici di Israele che combattevano Neemia. 26.
Dopo le 62 settimane, un unto sarà sorpresso, nessuno sarà per lui. Il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come un'inondazione ed è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra.
Quindi fino alla fine della guerra, la guerra che cominciò nel giardino dell'Eden, il diavolo che ingannò Adam ed Eva, quella guerra. Quindi sino alla fine della guerra, che è Armageddon, ci saranno devastazioni, quello che sta dicendo qua. Dopo 62 settimane un unto sarà soppresso, quindi 62 volte 7, nessuno sarà per lui. Il popolo di un capo che verrà distruggerà la città. Allora attenzione, il popolo di un capo, il capo è l'anticristo che verrà, cioè non viene adesso, però il popolo dell'anticristo, cioè del diavolo, distruggerà la città e il santuario. Adempito 70 dopo Cristo, il popolo del diavolo, che erano i romani, distrussero Gerusalemme e il santuario. Il capo però verrà. Dove verrà? Scrittura seguente.
Egli stabilirà un patto con molti per una settimana.
7 anni.
In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta.
Il sacrificio degli animali, degli ebrei, offerti nel tempio che ancora non c'è, ma ci sarà.
Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore.
Cioè questa è la grande tribolazione.
Il devastatore commetterà le cose più abominevoli.
Cioè si ergerà, secondo Tessalonicesi 2, verso 4, si ergerà come Dio.
Finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Daniele 9, da 24 a 27.
Ok, non ho tempo adesso di soffermarmi in questo, però il nostro corso biblico è gratuito finché Anticristo non chiude internet, ve lo chiedete e vi sarà dato.
Amen.
E allora lo mandiamo a chiunque lo chiede.
Quindi perché è importante questa profezia per il calendario ebraico che lo hai menzionato?
Beh, è importante perché questa profezia ci dà la data della morte del Messia. Dice, un Messia sarà ucciso. Quando? Daniele 9, 24 a 27 ti dice, se fai bene i calcoli, eccetera, ti dice il 30 dopo Cristo è la data della fine delle 69 settimane. Settantesimo comincerà in Apocalisse capitolo 13, quando viene l'Anticristo.
Perché dice, dopo 7 settimane apparirà l'unto, dopo altre 62 settimane l'unto sarà sorpresso. Questo è Gesù. Quindi dopo 79 settimane da quando
aspetta,
è stato questo ordine...
Aspetta, me la leggi verbatim, per favore, esattamente cosa dice quella scrittura?
Allora, in Daniele 9,25 dice, dal momento in cui è uscito l'ordine, fino all'apparizione dell'unto, ci saranno 7 settimane.
Sì.
Verso 26, dopo altre 62 settimane, lo stesso unto sarà soppresso. Da quando è stato dato l'ordine fino alla uccisione di Gesù, 69 settimane.
69 settimane, che sono 483 anni, e che ti danno la data del 30 dopo Cristo.
È incredibile questa profezia, è forte.
Calcolate, noi l'abbiamo fatto, e nel corso biblico ci è spiegato per filo e per segno.
Sì.
Va bene, dura 5 mesi il corso biblico, quindi ragazzi, tirarsi sulle maniche, e così che potete diventare insegnanti di verità e non di religionismo. Risposto?
Sì.
Risposto?
Sì, la profezia è importante perché ti dà la data della crocifissione di Cristo.
Ecco.
E questo per gli ebrei non va.
Gli ebrei non andava e non va, perché questo dimostra che Gesù Cristo, figlio di Maria, era il Messia ed è il Messia. E allora cosa fanno i furbastri? Cosa fanno? Il calendario non ci si poteva girare gli intorno, allora con quello che hanno fatto, hanno cambiato il calendario, questi qua.
Oh.
È appunto per questo che adesso siamo nell'anno 5785 e non il 2024 dopo Cristo.
E l'hanno cambiato basato su cosa?
Beh, si sono basati su calcoli matematici più confusi quanto loro, che nessuno ci capisce niente, calcoli lunari, eccetera, eccetera. È una delle tante interpretazioni. E allora, invece di prendere la profezia come prova che Gesù è il Cristo, Giacobbe, l'ingannatore, chi è Giacobbe l'ingannatore? Israele. Giacobbe, il padre di Israele, la nazione, chiamato anche Giacobbe, chiamato Israele. Dio gli cambia nome in Israele perché Giacobbe, vedi Genesi 27-36, vuol dire ingannatore. Va bene, Genesi 27-36 dice che Giacobbe vuol dire ingannatore. E allora, ingannatori di oggi cosa hanno fatto? Hanno fatto un inganno, hanno cambiato il calendario. Quindi se ne sono inventate una delle loro, che il calendario era suppostamente errato, a detta loro, e andava corretto, subito di corsa l'hanno corretto, cercando di dimostrare che Gesù non è il Cristo. E loro ci credono, i poveracci ebrei, senza Cristo. Cioè tutti cercano di correggere la Bibbia. L'Islam mi dice, è venuto un momento per correggere la Bibbia. Ma Maometto, vediamo questa profezia di Daniele 24 al 27 che ti dà l'anno di Gesù. Com'è che l'ha corretta lui? Semplicemente non copiandola. Non l'ha copiata. Ci sono altre 330 profezie che Gesù ha adempito. E perché non le ha copiato lui? Cioè l'errore per Maometto è tutto quello che mostra che lui è un falso profeta. Ogni scrittura della Bibbia, che sono centinaia, che mostra Maometto è un falso profeta, e dice erano errate. E ha scritto un libro che si chiama Il Corano, che non ha nessun miracolo, nessuna profezia, non c'è niente di sovrannaturale. Le uniche profezie che c'ha, due o tre, sono quelle che ha copiato dalla Bibbia e che parlano del ritorno di Cristo per ristabilire non l'Islam, come dice lui, ma il cristianesimo, il corpo di Cristo. Ci siamo? E allora, questo è il motivo perché l'attuale calendario ebraico indica l'anno che ho detto, 5785, invece di 2024. Questo è il motivo. Con questo trucco, i rabbini possono insegnare che il Messia non è ancora venuto, dicono loro. Perché il calendario lo mostra, no? Il calendario lo hanno sofisticato, imbrogliato gli ingannatori. Preghiamo per loro, che aprono gli occhi, se non altro aprire gli occhi sulle altre 330 e passa profezie che indicano che Gesù è il Cristo.
Amen.
Va bene, quindi studiatevi, chi vuole, calendario ebraico, qui ho messo sulla pagina radio, che mostra, no? Adamo visse 930 anni, poi Sette visse 1042 anni, eccetera eccetera, Noè, e cioè, mettendo tutta la somma insieme si arriva ad Abramo, va bene? E allora, arrivando ad Abramo, lì hai le date. Guarda, cioè, ho trovato qui una enciclopedia cattolica che si chiama Cathopedia, e che dice, me lo leggi quella citazione dell'enciclopedia?
Ciò porta ad affermare
riguardo ad Abramo.
Ciò porta ad affermare il carattere sostanzialmente storico del personaggio e fa supporre che possa essere vissuto tra il XX e il XIX secolo avanti Cristo.
Di chi sta parlando?
Abramo.
Leggi tutta la citazione. Catopedia.
Abramo, Catopedia.
Enciclopedia cattolica su Abramo.
Sì.
Così devi leggere. Poi segui, questo ci fa affermare, dice l'enciclopedia, il carattere sostanzialmente storico del personaggio che fa supporre fosse vissuto tra il XX e il XIX secolo avanti Cristo.
Sì.
Di conseguenza, aggiungi 2000 anni da Abramo fino alla nascita di Gesù, sono quanti? 4000. E poi aggiungi il nostro calendario, sono altri 2000, arriviamo a 6000.
Sì.
Capito come si arriva a 6000, fratelli?
Mm-hmm.
Okay, vi ho dato lì le cartine su cui potete basarvi. Sì, dimmi.
Allora, tu dici di non basarsi sul calendario ebraico perché non è accurate?
Non è accurato per niente, è imbrogliato.
Invece su quello che noi usiamo, i cristiani, però voglio chiederti tutta la domanda
divina. Quello che usiamo noi l'ha fatto il Papa Gregorio ed è un calendario corretto.
Mm-hmm. Tutta la domanda di Lina si basa sull'affermazione che tutto si concluderà nei 6000 anni con Armageddon. Questo è corretto?
Beh, non è 6000 anni spaccati, perché la data giusta, esatta, non la sa nessuno. Per questo che nel mondo c'è una confusione dei calendari. Per questo che quando Dio nella Bibbia parla del carriera dell'anticristo, che lui viene, la sua, il suo potere dura 7 anni, di cui 3 anni e mezzo di dittatura, mm-hmm. marchio della bestia, eccetera. Per questo che, per capirci in questa confusione di calendario, cosa ha fatto Dio? Ha inventato un altro calendario che si chiama il calendario biblico, e cioè lo vediamo a leggere per cortesia, Apocalisse 11, 2 e 3. Qui abbiamo il calendario biblico del tempo dell'Anticristo, Apocalisse 11, 2 e 3. Trovato?
Andiamo. Sì, ma il cortile esterno del Tempio lascialo da parte e non le misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali calpesteranno la città santa per 42 mesi.
E quanto sono 42 mesi?
Io concederò ai miei testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Apocalisse 11, versi 2 e 3.
Allora, queste due scritture ci danno il calendario biblico. Cioè 42 mesi sono 1260 giorni, che non c'è il febbraio di 28-29 giorni, non c'è i mesi di 31 giorni o di 30 giorni, no. Perché poi ce l'hanno bisestile, che di lì cambia, aggiungono un giorno, appunto il febbraio del 29, il 29 del febbraio, scusate. E allora, per evitare questa confusione, il Signore, per i saggi, che non sono zizzania, perché non sono zizzania? Perché lo possono capire questo? Lo possono capire perché c'è lo Spirito Santo, va bene? E con lo Spirito Santo comprendiamo che questo qui è il calendario biblico. Quindi i 42 mesi, che sono gli stessi, leggi Angelina, Apocalisse 13, 5,7.
E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie.
Per quanto tempo?
E le fu dato potere di agire per 42 mesi.
E che faceva in questi 42 mesi? 7.
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Apocalisse 13, versi 5 e 7.
Per quanto tempo?
Per 42 mesi.
42 mesi, che Apocalisse 11, 3 dice sono?
1260 giorni.
Oh, e questo è il calendario biblico, che fanno tante speculazioni, ogni chiesa ha la sua dottrina, Dio ci liberi. Forza, fratelli pentecostali e cattolici, uniamoci intorno alle scritture sotto il capo che si chiama Gesù. Non facciamo come gli ebrei, che il diavolo lavora nella divisione, dividi e impera, dividi e conquista. Uniamoci, lasciamo perdere che le cretinate delle diverse dottrine che nella Bibbia non ci sono. Uniamoci nell'unibile, uniamoci in quello che possiamo e vinceremo il diavolo e tutti i demoni, e non ci sarebbero guerre in Ucraina, neanche in Palestina, neanche tra Israele e islamici, perché cristiani sarebbero uniti invece divisi, occupati a combattere uno contro l'altro, mormoni contro testimoni di Geova, cattolici contro protestanti, e che non accettano gli ortodossi. Insomma, credete di portare questa immondizia in cielo? Uniamoci in quello che si può. Tu credi alla Madonna? Tu credi a Martin Lutero? Non ne parliamo neanche. Possiamo andare avanti con la Bibbia?
Amen.
No, se prima non accetti Lutero e la Madonna. Allora non ci capiremo mai. Non c'è nella Bibbia questi due personaggi da venerare. Angela, perché alzi la mano?
Allora, credo che le chiese suppongono che il settimo millennio sarà il millennio descritto in Apocalisse. E per quello che dicono...
Ma lo credo anch'io questo.
Sì, ma loro dicono, dalla domanda di Lina, credo che... Dicono che appena arriviamo a 6.000 anni
ma
dopo
nessuno
la creazione...
Ma nessuno lo sa qual è l'anno dei 6.000.
Però dall'anno 6.000 a 7.000 sarà quello
ma sì,
millennio.
Ma devi mettere, devi aggiungere una parola che si dice circa.
A circa, quindi può essere un po' prima, un po' dopo?
Un po' prima, un po' dopo. Magari sarà esattamente 6.000 anni spaccato, magari sì. Perché nessun calendario ha le date esatte.
Perché non sappiamo l'anno della creazione?
Beh, la mia Bibbia mi dice cos'è, che la creazione è stata, mi pare che dice 4.004 anni avanti Cristo, ma sono date, diciamo così, no? frutto del calcolo mentale. Io per questo mi piace parlare circa 6.000 anni sul nostro calendario. Se poi, se secondo il calendario di Dio, esattamente 6.000 anni spaccati, sarà anche, non lo so. Quindi mettiamo circa 6.000 anni, non abbiamo la data esatta, così come non sappiamo la data esatta del rapimento.
Grazie.
Una cosa che so di sicuro, dogmaticamente, è che siamo un branco di fessi e dobbiamo seguire lo Spirito Santo.
Amen. More questions, Your Honor.
Quello posso mettere la mano sul fuoco. Amen. Siamo un branco che non sappiamo cosa stiamo facendo, tranne quando siamo in Gesù, in Cristo, nello Spirito Santo, obbedendo ai comandamenti. Amen. Andiamo.
Amen. No, ho finito. That's it.
Bene, ma ci sarà qualcos'altro per andare avanti? Sì. Il programma deve andare avanti almeno fino a un'altra ora.
No, ho tanto da andare avanti, però su questo ho finito. Rimango sul soggetto delle sorelle che abbiamo sentito in Skype alcuni giorni fa.
Dolce questa sorella, grazie a Dio.
E poi vi faccio ascoltare anche un audio da parte di queste sorelle, però una domanda voglio farti. Maria, un'altra sorella che era presente lì, che conosciamo da anni, la Dolce Maria, lei ha scritto per chiedere qualcosa da parte delle altre sorelle. Buongiorno cari fratelli, sono la sorella Maria. Vi riporto il messaggio delle tre sorelline della nostra piccola chiesetta in casa. Da un po' di tempo che nella chiesa che frequentano non si sentono più libere. Vedono che si formano gerarchie che le condizionano e che le fanno sentire sottomesse all'uomo e non allo Spirito di Dio. Sentono che si approfittano dei cuori semplici, usando la loro autorità, adducendola a Dio. Innalzano più la creatura che il creatore. Vengono riprese quando cercano di uscire fuori dai loro schemi dottrinali ben definiti. Questo anche se ci viene suggerito dallo Spirito Santo e non si sentono prese in considerazione. Questa situazione le sta facendo stare male. Grazie, benedetti fratelli, della vostra attenzione e il vostro aiuto. Vi vogliamo bene. Grazie Maria e benediciamo tutte le altre sorelle, non facciamo i loro nomi, hanno chiesto la privacy, però Lina e Maria loro hanno detto che va bene.
Dunque i loro nomi, qualcosa si può dire, uno è amabile, l'altra dolce, l'altra ama Gesù, quell'altra ama le scritture, quell'altra gli piace predicarle e un'altra è amata da Dio come tutte, quindi questi sono i nomi.
Amen, amen.
Che in cielo avremo nomi... in base ai nostri frutti e al nostro spirito.
Sì, sì. Questo che le sorelle raccontano credo che è un'esperienza che molti sentono, vivono nelle chiese, quindi rispondiamo un po' a tutti. Hanno detto che non si sentono più libere in quella chiesa perché si stanno formando gerarchie che le fanno sottomettersi all'uomo, non allo spirito. Quindi dallo spirito ti senti guidato magari ad evangelizzare qualcuno, ma no, non puoi uscire dalle schermi dottrinali della Chiesa. Devi...
Di solito le donne difendono le donne, gli uomini difendono gli uomini. Noi dobbiamo difendere la parola di Dio.
Quindi hanno detto che stanno male per questa situazione nella Chiesa. Tu cosa suggerisci? Cosa si può fare?
È una situazione triste. Preghiamo per questa Chiesa che diventi una Chiesa della parola, dell'evangelizzazione. Sì, tu mi hai detto, ho pregato, mi ha dato qualche scrittura che ho qui, va bene, possiamo andare alla scrittura?
Sì.
Perché bisogna considerare che in realtà, in effetti, certe chiese si stanno trasformando da luoghi di libertà in luoghi di controllo. Manca solo che mettono filo spinato intorno al caseggiato, all'edificio religioso con i fari... Insomma, due sono le cose. O noi cambiamo il mondo o il mondo cambierà noi, va bene? Quindi diamoci da fare, fratelli. Perché ci sono, qui in questo caso, sono sorelle che soffrono qui. Sono trattate come donne. Tu donna taci, la donna taccia in chiesa. C'è un po' questo spirito qui, no? Che non capiscono che queste scritture erano per una chiesa. Paolo non ha detto tutte le chiese, tutte le situazioni, no? Di solito le chiese, io credo che sono piene di pecorelle, ma però che sono spesso guidate male. Però sempre pecorelle che solo hanno bisogno di un buon pastore. Signore, aiutaci noi a essere di questi. Quando Paolo è cascato davanti a Gesù, Cos'è che gli ha detto Gesù in Atti 26? Andiamo lì, andiamo alla prima scrittura, Angelina, 26:14.
Tutti noi cademmo a terra e io udì una voce che mi disse in lingua ebraica:
Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitrare contro il pungolo.
Atti 26:14.
Tu, Angel, sai cos'è il pungolo?
Adesso sì, ma sai che per anni non lo sapevo, non capivo cos'è, ma neanche in inglese non capivo. Dopo
che te l'ho detto io.
Sì.
Allora, il pungolo è un bastone appuntito che si usa per pungolare e guidare i buoi.
E perché a cosa serve?
E sai, il bue non è che può andare lì, prendere per un corno e dice seguimi, non è una pecorella il bue. Ah. Il bue dice adesso non ho voglia, ti dà una cornata e vai sul tetto della casa. Sai quanto è forte un bue?
Mi immagino.
Boh, oh, 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 oh. Bue, caro mio, se tu attacchi alcuni buoi alla casa, ti spostano la casa.
Ai, ai, ai,
sai, i cavalli sono forti, ma i buoi non ne parliamo. Sì, quando ci sono i tori, no? Il toro così, poi viene, quando castri un toro diventa un bue. Mm-hmm. Cioè lo puoi, il toro non puoi usarlo per arare.
Ah.
Dice, non ho voglia di arare. E allora lo devi castrare.
Ah, sì.
E allora...
No, queste cose non lo sapevo.
È quello che il diavolo ha fatto con certe chiese, le ha castrate e non riescono più a evangelizzare. Cioè, parlo per allegorie, ma è così. Il diavolo ha tagliato la cresta ai galletti e adesso molti pastori sono diventati pollastrelle, gallinelle. Don Abbondio. Comunque andiamo avanti con la domanda.
Quindi il pungolo aiuta per?
E per quando il bue non vuole ascoltare, yeah, gli dai un colpo, sai, il bastone lungo, bastone... abbastanza robusto il bastone, c'è un pungolo, c'è la punta come una lancia.
Ah, e fa male quello?
Sì, una punta fatta apposta per pungolarlo, non è che devi fargli del male male, ma pungolarlo finché il bue che dice ok, qua mi devo... Ah. Capisce l'antifona, no?
Ok.
Quindi Paolo andava sulla via di Damasco e lì fu la resa dei conti e Gesù gli dice... Ti è duro ricalcitrare contro il pungolo. Che significa? Significa che il Signore ci pungola quando siamo fuori binario. Il Signore sta pungolando tutte le chiese fuori binario. E che l'Islam cresce, gli anticristi crescono. Quello che è successo alle Olimpiadi di Parigi, che il diavolo ha preso il palcoscenico con le sue perversioni, eccetera. Quella è una pungolazione verso le chiese del vomito, le chiese che non evangelizzano, che non cercano i perduti, ma solo le bustarelle della domenica mattina. Quelli sono pungoli.
Cioè...
E a me mi ha fatto male vedere il diavolo lì a Parigi e prendere tutta la gloria. Quella gloria deve andare a Gesù. Dove erano i cristiani? È così che ci pungola ciascuno di noi.
Cioè i pungoli sono correzioni?
Sì, può essere qualunque cosa, una correzione, può essere anche una guerra. Quando Lenin ha preso potere in Russia, quella era una pungolata contro il cristianesimo mondiale. Cioè chi di noi non è stato un bue ribelle, uscito di strada? Ci passiamo tutti, no? Poi ci sono quelli che ascoltano il pungolo e quelli che non ascoltano. Cioè, chi è che non ha avuto bisogno di essere pungolato, mondato, modellato? Il modello è Gesù e tutti quanti nella Chiesa mondiale, tutta la Chiesa mondiale ne è abbastanza lontana. Grazie a Dio per le eccezioni. Voglia Dio che siamo di quelli. E Maria dice, cos'è che dice Maria alle sorelle? Non si sentono prese in considerazione, dice.
Sì.
E che questa situazione sta loro facendo del male, li fa star male.
Sì.
Beh, io dico che dopo che abbiamo guidato delle pecorelle a Gesù, noi chiese, noi missione, tutte le chiese, tutti i cristiani che evangelizzano, i pochi che evangelizzano, quando diamo la salvezza di Gesù a una pecorella, come abbiamo fatto con te, Angela, ti abbiamo guidato a Gesù e poi ti abbiamo insegnato come ascoltare la sua voce.
Sì.
Perché non è che siamo sempre lì al tuo fianco a aiutarti quando vai fuori a evangelizzare qua e là. Sei sola con Gesù. Se non sei capace, quando vai a evangelizzare, di ascoltare la voce di Gesù che ti dice questo non lo evangelizzare, questo no. Perché è una trappola. Questo sì. Uh-huh. E a volte l'apparenza inganna. Quindi, solo modo, la bussola dello Spirito Santo ti dice questo sì, questo no.
Sì, mi avete insegnato a non essere dipendente di voi, di una persona, ma di poter andare avanti con la mia fede.
Sì, perché non è che ci sarà sempre pastoreria date ciucciotto. Tu prendi ciucciotto con un po' di miele qua. Sapete che ti imbocco un po' di cibo come i bebè, qui c'è un po' di acqua e latte. E insegnare a mangiare carne. Quindi questi pastori che tutto quel che fanno, guidano la persona a ricevere Gesù, a salvezza, oppure fanno scendere su una panca per i prossimi 50 anni, non sono pastori, sono businessmen. Dobbiamo stare attenti a quello spirito religioso di papalità. Cioè, cos'è la papalità? È quando un pastore cerca di diventare vicario di Cristo, che sarebbe il titolo del Papa, no? Ma anche nelle chiese evangeliche questo avviene. I cattolici hanno un Papa e gli evangelici ce ne hanno molti dietro i pulpiti di papi. Cioè avere con le pecorelle lo stesso potere, la stessa autorità che Cristo ha sulla Chiesa. Molti pastori vogliono questo e diventano come un Dio, tra virgolette. Cioè quando parla pastore, quello è Dio. Ma non è mica vero che quando parla frate Giuseppe è Dio. No, dovete controllare nella parola se quello che dice frate Giuseppe è confermato nella parola. Se no questa chiesa esce di binario. I fratelli non solo possono, ma devono controllare nella parola di quello che io dico. Cioè questo è quello che succede in tante religioni fuori binario, purtroppo. Tanti si incamminano, tanti pastori oggi si incamminano e si trascinano le stelle del cielo, trascinano le pecore dietro di loro come le stelle del cielo, cioè le anime convertite al seguito del pastore. Le pecore devono seguire Gesù nel pastore, non il pastore di Gesù. Il pastore di Gesù può essere fuori strada, ma seguite, quando a volte le strade si dividono, il pastore di qua, Gesù di là, seguite Gesù. Attenzione, perché a trascinare altri è la via del maligno. Vai con la scrittura, qui c'è la seconda scrittura, Angelina, Apocalisse 12,4, sul trascinare le stelle. Non trascinate le stelle, che ogni fratello è una stella, non dovete trascinare le stelle, come è scritto Apocalisse 12,4.
La sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo, Apocalisse 12,4.
E chi è? Di chi sta parlando?
Dei fratelli.
Del diavolo.
Ah, il diavolo trascinava, sì.
Sta parlando del diavolo che trascina la terza parte delle stelle del cielo, quelle che divennero demoni. Sto dicendo, il trascinare i seguaci dietro è quello che il diavolo ha fatto in cielo. Grazie a Dio che a me neanche mi conoscono. Le pecorelle che seguono il messaggio qui stanno seguendo il messaggio. Certamente, per grazie a Dio, non frate Giuseppe, che neanche conoscono. Perché? Perché stiamo entrando nel tempo della fine. E qui chi vuole sopravvivere dovrà vivere nelle catacombe. E io vivo in una catacomba. Oggi le catacombe non sono scavate sotto Roma, Napoli, Milano, qui. No, catacombe sono catacombe spirituali, cioè luoghi che nessuno conosce. Hidden in plain sight, si dice in inglese. Hidden in plain sight, cioè nascosto ma alla vista di tutti. Quello è il miglior nascondiglio che c'è, è nascondersi alla vista di tutti. Va bene, quindi vai in un posto, non devi suonare alle trombe, io sono il grande qua, il grande là, evangelizzatore, perché appena dopo, tra tante pecore, sorgerà un mezzo diavolo e sei fritto, devi cambiare casa. L'abbiamo dovuto fare molte volte per questo motivo. Avevamo dato l'indirizzo delle persone che poi sono diventati Giuda e abbiamo dovuto cambiare casa e a volte abbiamo dovuto farlo. E questa è la privacy del discepolo. C'è chi non lo vuole capire e che si arrangino, perché la nostra chiesa è per amici, non è per i nemici. I nemici che non ci vogliono capire, amici come prima. Allora, guarda, vai nella prossima scrittura, guarda, è Daniele 8,10.
Crebbe fino a raggiungere l'esercito del cielo.
Crebbe, è cresciuto.
Fece cadere a terra una parte di quell'esercito e delle stelle e le calpestò. Daniele 8, verso 10.
Chi sta parlando qui?
Dell'anticristo.
Dell'anticristo. Cioè, Io dico a questi pastori, non fatevi seguaci, non vi fate seguire perché il pastore dice. E quello che dice il pastore non conta niente. La parola che il pastore predica cosa dice? Bisogna dire. Cos'è che dice la parola che il pastore ha predicato questa settimana? La parola che ha predicato dice questo. E allora non stai seguendo il pastore. Questo è l'esempio del maligno che si trascina le stelle con la coda. E ci sono pastori che si trascinano i fedeli con la loro coda, col loro pulpito. E taluni, alcuni di questi, con i loro falsi insegnamenti, inconsciamente ne seguono l'esempio. Va bene? E dico, sto parlando dei pastori, perché mica sanno cosa stanno facendo. Lo sa il diavolo, ma loro no. Quando le pecore seguono una chiesa, un edificio, un pastore, sono già fuori binario. Devono seguire la parola della chiesa, lo Spirito Santo che il pastore sta o dovrebbe predicare. Grazie Gesù che se siamo veramente salvati, prima o poi ci sveglia e ci protegge da queste cose. E qualunque pastore sincero e vero che fa questi sbagli, lo Spirito Santo lo sveglierà. E prego che mi tiene anche a me svegliato. Angela, prossima scrittura. Romani 8:37.
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Romani 8:37.
Va bene, in tutte queste cose, di cosa sta parlando Paolo? Persecuzioni. Va bene? In tutte queste cose siamo più che vincitori. Allora, che altro scrive Maria? Si formano gerarchie che condizionano?
Si formano gerarchie che le condizionano e che le fanno sentire sottomesse all'uomo, non allo Spirito di Dio.
Quindi, e questo vuol dire che quando degli insegnanti e predicatori guidano delle anime al Signore, a quel punto è facilissimo, una volta che l'anima è stata portata da Gesù e si è salvata, a questo punto qualunque pastore volpone, facile per lui far finta di niente, assumere il ruolo di Dio, presentarlo come normale, cioè il vicario di Cristo, come dice il Papa. Ma succede nella Chiesa protestante anche di più. Il Signore vuole questo, il Signore vuole quello, il Signore. C'è un comandamento che dice di non nominare il nome di Dio in vano. Ecco, perché, diciamo, non è il vero pastore, non è solo il pastore vicario di Cristo, ma nel caso lo siamo tutti. Lo dice in 1 Pietro 2,9, siamo tutti vicari di Cristo. Quando il Papa dicono io sono vicario, non sbagliano, però lo sbaglio non sta lì, sta nel fatto che siamo tutti, tutti, e compreso le sorelle, sono vicarie di Cristo. Sorellina, piccolina, l'ultima salvata della Chiesa che va in strada a evangelizzare, tu rappresenti Cristo, tu sei una vicaria di Cristo. Quando tu parli la verità, Cristo sta parlando. Quando dai una scrittura per la salvezza, Cristo sta parlando. Guardatevi da insegnanti che, predicando la salvezza per grazia, sotto banco vi fanno pagare i loro servigi al prezzo del loro patronato, dominio. Va bene, andiamo a 1 Pietro 5, guarda, che è scritto questo. Cioè dicono, ti predico un Vangelo gratis, però te lo fanno pagare che si impongono come dominatori. 1-3, Angelina.
Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro.
Capito come parla Pietro? Non dice io che sono un apostolo, io sono il capo della Chiesa, io che sono il pastore della Chiesa evangelica, io che sono il Papa. No. Non parla così.
No, no, no.
Dice, esorto gli anziani che sono tra di voi, io che sono un apostolo.
No.
Non dice questo. E allora che gli apostoli imparino a stare zitti, lasciare parlare Gesù. Chi te l'ha detto che tu o io siamo apostoli? Dov'è il diploma?
Alcuni infatti hanno il diploma che dice apostolo tal.
Va bene, ma se lo sono fatte tra di loro. Però.
Ecco, sì.
Io posso andare a un negozio di fotocopie e stamparmi, ecco qui, guarda. Vengo alla tua scuola, vengo lì 1, 2, 3 anni, pago bei soldini, tu mi metti un timbro,
sì, sì.
Ed ecco, mi sono apostolo. No, non sono un apostolo. Tu sono un pezzo di carta. Qui Pietro, che era il capo della prima chiesa, dice, io sono anziano come voi. Quindi voi, tutti questi pastori che vanno in giro, apostolo di qui, apostolo di là, ma che si facessero da parte, che mi fanno ombra, io voglio vedere Gesù, io voglio ascoltare la parola. Sono stanco, ho conosciuto organizzazioni, pezzi grossi. Allora vai avanti, Angelina, per cortesia.
Io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo.
Non per la bustarella della domenica mattina, sta dicendo qui. Le decime lasciatele volontarie. Se non ve la vogliono dare perché non gli piacete, hanno il loro arbitrio. Voi la parola date gratis, e questo viene dal Signore, non da me. La date gratis e poi confidate in Dio che le pecore che vi amano vi daranno le decime volontariamente.
Non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. Primo Pietro 5, da 1 a 3.
Gloria a Dio, l'esempio del gregge è che i pastori è che devono dare l'esempio alle pecorelle.
Amen.
E al più presto dare l'esempio, ossia insegnare alle pecorelle che ricevono che le guidate al Signore, le guidate a Gesù, a non essere dipendenti da voi come da una droga, dipendenti dalla vostra religione, ma dipendenti da Gesù. Questa è la vera libertà. La libertà è dipendenza da Gesù. Dipendenza dell'uomo è schiavitù. Dipendere da Gesù, dall'ascoltare lo Spirito Santo, essere guidati dalla parola. E lo Spirito Santo non è lo spirito del pastore, ma è di Dio. Quindi attenzione, andiamo a Atti 2, Angelina, prossima scrittura. Attenzione a quelli che non hanno capito il messaggio di Atti 2. Al 17. Cosa avverrà negli ultimi giorni, Angelina?
Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Atti 2:17. Bello questo perché... Vedi, in certe chiese, come tu hai detto, questi apostoli, tra virgolette, usano autorità sulla chiesa, sui membri della chiesa, perché loro sono più in alto come posizione, come gerarchia. Loro hanno l'autorità, come se solo loro avessero lo Spirito di Dio. E usano questo per avere autorità sopra gli altri. Però qui dice, avverrà che io spanderò il mio Spirito sopra ogni persona. Tutti nella chiesa che vogliono, che hanno il cuore aperto, ricevono lo Spirito, non solo il pastore.
Amen, amen. Ci sarebbe molto altro da dire. Molte sono le scuse di certe chiese per abbassare le donne. Ma cosa ci avete contro le donne? Ma perché le sposate, pelandroni? Cosa sposate? Una serva? Una donna che deve tacere in chiesa? Questo è un messaggio per Corinto. Ma mica per tutte le chiese che devono stare zitte, ste benedette. Certe donne predicano meglio di noi, meglio di me, lasciatele predicare come pastoressa, sacerdotesse, che le donne hanno più amore naturale che non noi uomini. Va bene? Infatti dice, spanderò il mio spirito, va bene, Atti 2:17, spanderò il mio spirito, sopra ognuno, i vostri figli e le figlie profetizzeranno. Va bene, come fanno a profetizzare se non possono parlare? Insomma, smettetela. Questo è il messaggio. Questo messaggio di Paolo, il velo sulla capocchia, tacere in chiesa, era una sculacciata. Va bene? Che vediamo in 1 Corinzi 5 che c'era una donna lì che andava a letto con il figlio del marito.
Ah, sì.
È logico, viene Paolo col bastone grosso e gliele suona tu. Ma non solamente alle donne. Le donne le ha messo sotto la legge del Vecchio Testamento, velo in testa, tacere. Gli uomini le ha messo sotto la legge del Vecchio Testamento anche. Cosa gli ha detto? A, 1 Corinzi 5,5 gli ha detto cacciate quello lì, l'uomo, e datelo nelle mani di Satana. Quindi anche l'uomo sotto la legge. Nel nome di Gesù Cristo, Angeli, ci fermiamo qui?
Grazie, Signore.
Così
sì,
non
va
facciamo
bene.
Troppo lungo.
Va bene, però voglio che ascoltiamo un audio da parte di Lina e Maria. Dopo la Skype ci hanno inviato questo breve
si
audio.
Si dice vorrei.
Sì.
Non voglio.
Vorrei.
In italiano è vorrei.
Grazie. Solo un piccolo audio di ringraziamento, ma sono così dolci, lo ascoltiamo insieme. Dopo la Skype, dove abbiamo parlato alle sorelle di continuare con gli incontri in case, cercare le pecorelle e trovare più persone con le quali incontrarsi in case, quello è il futuro del cristianesimo, come era anche nel libro degli Atti. Quindi abbiamo dato loro le risposte che hanno chiesto e poi hanno inviato questo breve messaggio.
No, questo è di Lina e Maria, no? Un minuto?
Sì.
Fratellini, sorella Angela, fratello Giuseppe, siamo io e Maria, Lina e Maria, vogliamo ringraziarvi per il tempo che ci avete dedicato, ci sentivamo benedette dalla mattinata di evangelizzazione, ma
pensavamo
veramente...
che avevate meno tempo a disposizione per noi, ma so che vi siete organizzati al punto di darci una gioia più grande di quella che pensavamo noi. Grazie tante, perché il vostro è un tempo molto prezioso. Però vi dico che, come ben sapete sicuramente, che non è stato sprecato, perché noi avevamo bisogno di sentirvi vicini e darci l'incoraggiamento di cui avevamo bisogno i nostri cuoricini. Grazie tante, di vero cuore.
Grazie sorella Angela, grazie fratello Giuseppe, grazie a tutta la comunità, Dora, vi mando un bacio da parte di Lina, vi arriva?
E un bacio da parte di Maria.
Dio vi benedica, vi vogliamo bene.
Bello, bello, siete bellissime.
Vedi che gli voglio bene anche noi.
Vi vogliamo bene anche noi, dove è John? E lui lo fa in un modo unico. Vi vogliamo bene. Grazie sorelle,
gloria,
siete simpatiche.
Signore.
Siete simpatiche e dolci. E sai che Maria ha ottenuto anche una liberazione? Maria ci ha confidato la settimana prima di fare il collegamento Skype che lei aveva problemi con emotività, emozioni troppo forti, fuori controllo. Sì, la Bibbia dice di piangere con quelli che piangono, ridere con quelli che ridono, ma ha detto che queste emozioni forti a volte erano un ostacolo per lei, per la sua vita. E ti ha chiesto consiglio. Pensi che viene da Dio questo? O viene dal diavolo? Devo resistere? E tu le hai detto di pregare per liberazione. Perché sei lì che vuoi evangelizzare qualcuno e sei preso di emozioni, inizi a piangere, il Signore non può parlare attraverso di te, ti blocca questa forte emozione. Le ha detto di pregare per liberazione. Ed ecco quello che Maria condivide con noi il giorno dopo che abbiamo fatto la preghiera in Skype insieme a loro.
Cari fratelli, per anni sono stata vittima delle mie stesse emozioni. Voglio spiegare meglio. Ogni volta che ero in procinto di aiutare qualcuno con la parola di Dio, in una maniera più profonda, attraverso la guarigione dell'anima, perdevo il controllo delle mie emozioni proprio. I miei occhi iniziarono a riempirsi di lacrime, ero diventata per me una profonda frustrazione. Ma volevo davvero aiutare qualcuno che mi raccontava di sé, per poter trasmettere ciò che il Signore mi metteva nel cuore, attraverso quelle parole che lo Spirito Santo mi suggeriva. Solo che le mie lacrime prendevano il sopravvento, e questo mi imbarazzavano un poco, mi bloccavano, mi sentivo debole, sbagliata. Ma cercavo con tutto il cuore di poter essere di aiuto, così come il Signore mi suggeriva nel mio cuore. Un giorno chiesi al Signore, perché Padre? E nello sconforto una parola nella mia mente mi diceva, la mia grazia ti basta. Allora in parte mi rassegnai, non volevo andare contro la parola di Dio, ma non ero certa che quella parola venisse proprio da Dio, perché mi tormentava dentro quello stato d'animo, non ero proprio convinta, ma intanto continuavo a stare male. Così decisi di scrivere a voi cari fratelli, perché so che la vostra conoscenza supera ogni intelligenza umana perché viene da Dio. E quando mi collegai con Giuseppe, con fratello Giuseppe Skype, e chiesi se aveva guardato il mio messaggio riguardo le emozioni mie incontrollate, Alla sua risposta, le mie orecchie si aprirono e ascoltai con attenzione. E lui mi disse, Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. In quel momento cominciai a gioire perché era quella la parola di conoscenza che aspettava il mio cuore e sapevo per certo che veniva da Dio. Ero stata ingannata da anni, proprio attraverso le scritture, come fece Satana con Gesù nel deserto, usando la parola. Ma ora ho compreso meglio che quando parla Dio, il nostro cuore sente una sensazione di benessere, proprio quella che ho provato io quando ha parlato di me attraverso fratello Giuseppe. Ho già sperimentato l'uso della parola di conoscenza che mi ha aperto il cuore. E già al primo attacco ho detto, io posso tutto in colui che mi fortifica. Oh, immediatamente sono rientrata in me e ho capito l'efficacia di quella parola rivelata. Gloria a Dio. So che ogni attacco avrà la stessa risposta, come uno scudo, fino a quando Satana si stancherà e se ne andrà per sempre da quest'area della mia vita. Ma mi sento forte. Ogni volta che accadrà, io risponderò, io posso tutto in colui che mi fortifica. Ormai non ho più quel timore che avevo prima. Gloria al Signore. Volevo dire questo, fratelli, aiutiamoci a vicenda con queste testimonianze affinché il Signore continui a curare i nostri cuori, le nostre menti, la nostra anima, Padre. Vi sento molto vicini, vi ringrazio, vi benedico. Vi voglio tanto bene.
Grazie Maria, anche noi ti sentiamo vicina e siamo così contenti che stai facendo progressi. Al primo attacco hai vinto e anche il secondo e il terzo sarà lo stesso nel nome di Gesù, perché hai il cuore aperto, hai il desiderio di essere dedicata. Il Signore ti aiuterà a vincere questi problemi. Già hai sentito la liberazione, quindi il Signore è con te. Gloria a Dio.
Amen. È un'altra scrittura per lei?
Sì?
Sì. Ebrei 13:5.
13:5. La
L'ultima
vostra. Perché
riga.
Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ebrei 13:5.
Ok, questo è un altro bastone da bastonare il diavolo sui denti e sulle corna quando ti dà fastidio.
Amen.
Che digli, Gesù non mi ha mai lasciato, mai mi lascerà mai. Vattene, Satana, che io devo lodare il Signore.
Gloria a Dio.
Ok, per te, Dio ti benedica.
Gloria a Dio, amen. Voglio ricordare ai fratelli che forse ieri non hanno sentito l'annuncio che la settimana prossima saremo dal vivo,
Saremo.
saremo dal vivo nelle trasmissioni di martedì e mercoledì, 24 dicembre e 25 dicembre alle 8 di sera.
Inutile dire che la vigilia di Natale è Natale.
Sì.
Non devo ricordare quello.
Sì, quindi abbiamo cambiato da mercoledì a giovedì, abbiamo cambiato e saremo dal vivo martedì e mercoledì. E martedì poi, come vi abbiamo detto, condivideremo la testimonianza dell'evangelizzazione che abbiamo fatto questi giorni in una prigione di donne, una prigione di massima sicurezza di donne, dove è stata un'esperienza forte anche per noi. Vi condivideremo gli ostacoli, le battaglie che abbiamo vissuto lì, ma anche le bellissime vittorie. E ci hanno invitato anche di tornare. Però il resto vi racconto martedì. Adesso volevo raccontarvi insieme ad ora
Intanto
un'altra
cominciano a comprare i
testimonianza.
biglietti.
Ah, ok, comprate il biglietto a Radio Blast martedì sera alle 8 di sera, tutto gratis, venite,
Ecco,
venite.
il prezzo gratis.
Tutto gratis.
Però portate l'amore e la fede.
Amen. Siamo andati questi giorni anche a visitare questo orfanotrofio di ragazze giovani. Fino a 19 anni erano diverse ragazze, e abbiamo fatto per loro il teatrino di evangelizzazione.
Sì, abbiamo fatto il teatro di evangelizzazione, è un orfanotrofio dove andiamo periodicamente. È stato bellissimo perché erano molto attente. Vedere il teatrino, non erano solo le ragazze lì, ma anche le signore, erano cinque signore che lavorano lì. Erano
Addette.
anche loro erano super attente, e una di loro ha pianto quasi durante tutto il teatro, ma piangeva di dirotto. continually she was crying. One of the workers there.
Una delle addette.
Una delle addette.
Sì, l'assistente.
L'assistente, sì. Infatti era una delle assistenti sociali che lavorano lì. Ed è stato bellissimo poter alla fine anche pregare insieme a loro. E anche i tuoi ragazzi hanno condiviso dai loro cuori alcune cose. E Paul ha condiviso una cosa speciale, ha condiviso 1 Corinzi 10:13 e ha detto alle ragazze che non importa quello che state attraversando, con Dio potete superare e mai ci sarà troppo difficile per voi quello che state attraversando, perché Dio sarà con voi e Dio vi aiuterà a superare. E alla fine hanno pregato tutte per ricevere Gesù, le ragazze e le signore che lavoravano lì, ma tutte con voce alta.
Le assistenti
hanno pregato tutti. E abbiamo anche potuto portare grazie ai fratelli che ci aiutano con le loro decime, con le loro offerte. Sono così fedeli, così pieni di amore in sostenere la missione. Grazie a loro abbiamo potuto anche portare cibo, molta frutta, perché sempre ci dicono quando venite non portate dolci, ma portate cose che sono healthy.
Salutari.
Allora abbiamo portato frutta, veggies.
E verdure.
Melons, strawberries.
Meloni.
And strawberries.
Strawberries. Fragole.
Fragole. La cuoca, appena siamo arrivati in cucina,
gli ha preso un colpo.
Ha detto, grazie! E subito, we brought some corn.
Abbiamo portato delle panocchie di grano turco, di mais.
She took the corn immediately and started chopping it and said, this is gonna be for dinner for the girls.
Cioè, questo qui è la cena di stasera.
Yeah, so it was very nice and special.
Gloria a Dio. Sono piccole cose, però ti danno tanta gioia.
Sì.
Non è che si può aiutare solamente nello spirito per predicare la Bibbia, anche primariamente, sì, ma bisogna portare. Gesù ha dato anche pane e pesci. A volte bisogna mostrare l'amore in modo tangibile, no? Un abbraccio, una parola e poi anche cibo.
Amen.
Quindi, come diceva Gloria, grazie fratelli per aver provveduto che abbiamo potuto procurare queste cose.
Grazie Gesù.
Alleluia.
Ed è stato anche per noi una cosa un po' emozionante, perché per la prima volta nel teatro Paul ha fatto la parte di Gesù.
Wow.
Non so, forse alcuni di voi fratelli che siete venuti qui nella zona avete visto il teatro. Gli altri, è una storia un po' lunga, però un bellissimo teatro che parla di esperienze che viviamo nel mondo e poi come Gesù ci salva e che solo in Gesù troviamo la vera felicità, soddisfazione nella vita. E Paul per la prima volta ha fatto la parte di Gesù e per diverse settimane prima, un paio di settimane prima, abbiamo fatto tante tante prove, praticare il teatro, prove,
perché
prove.
Quella la parte di Gesù, la parte principale.
Sì.
Comunque
Paul
è un osso duro, lui non ha paura di niente. Lui è come un carro armato, lui va. E sì. John non ne parliamo.
Sì, no, è andato super. Quindi stanno crescendo anche i giovani discepoli.
Sì, gloria a Dio. Quindi la notizia non è che noi invecchiamo, ma che loro crescono. Alleluia.
Amen.
Quindi se a volte ci sentiamo vecchi, guardate i giovani come crescono bene. Gloria a Dio.
Vado avanti, andiamo alle richieste di preghiera.
Vai avanti che vengo dietro.
Vi leggo un'altra breve testimonianza. E da parte di Desiree, che 2 settimane fa ci ha chiesto preghiera per un bruciore all'intestino. Ha detto che aveva forti dolori al colon che irradia tutta la parte bassa della schiena. E in queste 2 settimane anche voi fratelli avete pregato per lei. Andava meglio, poi peggiorava, poi di nuovo andava meglio. Però finalmente ieri ci ha scritto: buonasera fratelli e sorelle, grazie a Dio posso dire che il bruciore non c'è più. Grazie ancora a tutti per aver pregato per me e insieme a me. Dio vi benedica a tutti.
Gloria a Dio.
Grazie a Gesù, siamo contenti, Desire. Siamo contenti, gloria a Dio. Andiamo alla richiesta di preghiera?
Sì.
Sei pronto? Ok.
Gloria a Dio. Fratelli.
S sono qui per aprirti il mio cuore, colmo d'amor per te, abbracciandoti intensamente, tu guarirai. Ora lascia il mio spirito agire dentro te, è un cuore di carne, io ti donerò e tu sarai solo mio, come pupilla del mio occhio io ti difenderò. Stringiti a me, figlio mio, ti guarirò per sempre da ogni male, ti libererò, lasciati andare in me, alla grazia che anche da fiamme ardenti, abissi d'acqua, ti libererà. Solo confida in me, nella misericordia mia, e sarò il tuo pastore, io il re.
Sono qui ai tuoi piedi, Signore, perché tu entri in me, abbracciandomi intensamente, mi guarirai. Mettimi nel tuo cuore compassionevole,
Renato.
Pronuncia il mio nome.
Preghiamo per Renato.
Renato ha 80 anni e ha le gambe gonfie. I valori del fegato indicano un'infezione tumorale.
Giovanni.
Per evangelizzare, è un giovane fratello che ha detto che sta andando in Madagascar, in Africa. Pregate per l'evangelizzazione, ma anche perché ho preso una brutta infezione polmonare che non ho curato bene e mi sono preso 2 volte la febbre. Inoltre, mi sono infortunato la gamba sinistra. Ormai da 6 mesi che dura questo.
Grazie Gesù. Il papà di Giovanni.
Lui ha problemi di respirazione al setto nasale per una brutta caduta sopra una pietra in campagna. E Giovanni prega anche per la conversione del papà.
Preghiamo per Franco.
Franco ha una malattia gravissima.
Per Riccardo.
È un bambino che deve essere operato.
Denise,
la settimana scorsa abbiamo pregato per lei perché era in coma. I dottori dicevano che non c'è nulla da fare, ma Anna ci ha scritto che Denise è uscita dal coma, grazie a Dio.
Grazie a Dio.
E continuiamo a pregare per lei perché deve fare un intervento pericoloso.
Amen, amen. Gioele.
Gioele per guarigione della tosse. E poi anche per Sara, che è incinta, ha avuto un rischio di aborto, ha l'anemia ipocromica e se continua così le faranno trasfusione e può rischiare anche problemi al cuore.
Preghiamo anche per la madre di Roberto, Antonella, famiglia, Stellina e famiglia, Silvana Giulio, Maria Vittoria, Raffaele e Chiara, Flora e famiglia, Salvatore. Angela, che bisogno di liberazione.
E preghiamo anche per Nicoletta, Eugenia, Patrizia e per Alba, Marina e Domenico che hanno scritto adesso.
Sì. Allora, prego per liberazioni e cose spirituali. Tina,
per trovare una persona che gli possa fare compagnia per leggere il Vangelo.
Preghiamo per il marito di Marella e la loro figlia.
Per la loro conversione.
Per Margherita.
Margherita chiede preghiera per la sua anima e anche per la salute.
Preghiamo per Nena.
Per protezione per Nena dagli attacchi del nemico e per poter servire il Signore sempre di più.
Per Marco.
E liberazione da problemi sessuali.
Giovanni.
Giovanni ha un problema di dipendenza dell'alcol.
Alessandra.
per liberazione dalla depressione e guarigione al polso.
Preghiamo per Jessica.
Liberazione da attacchi di panico.
Per Elena.
Disturbi nel sonno, problemi di respirazione, forti attacchi di panico.
Charlene
che si liberi dai suoi demoni e che possa amare la sua famiglia.
Giulia.
Liberazione da possessione, sembra avere manifestazioni demoniache. La sua mamma chiede preghiera per lei.
Per Anna Rosa.
E durante la notte ha detto che il diavolo mi attacca, mi chiude la bocca, mi impedisce di parlare. Addirittura l'altra notte avevo i piedi legati. Con grande forza grido nel nome di Gesù e allora mi lascia.
Leggiamo Luca, Angelina. 10:19.
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Luca 10, verso 19.
Amen. Veniamo contro di te, Satana. Tu non hai potere contro Gesù. Gesù è più forte di te, Satana, e dei tuoi mali, le tue maledizioni, le tue legature, le tue malattie. E noi in Cristo, anche noi siamo più forti di te. Noi ti comandiamo di togliere le tue maledizioni nel nome di Gesù Cristo, di andartene al tuo inferno nel nome di Gesù. Taglio e infrango ogni legame, ogni catena, ogni possessione, ogni manifestazione del diavolo, ogni malattia di qualunque tipo che i fratelli amati dal Signore e anche da noi siano liberati dai demoni. Nel nome di Gesù Cristo ogni dipendenza, ogni depressione, protezione su questi fratelli dagli attacchi del diavolo. Preghiamo per la conversione dei perduti, che si convertono, Signore, genitori, familiari, le mogli, i mariti, i figli, pregano per queste persone oppresse, che possano inginocchiarsi, che possano mettersi sotto la tua autorità, Signore, prima che devono cascare per terra come Paolo sulla via di Damasco, che lo facciano volontariamente, perché colui sul quale la pietra cascherà sarà ridotto in polvere. Nel nome di Gesù, Signore, io considero queste preghiere già risposte, non ho dubbi che tu hai già risposto. Fa che la nostra fede non vacilli, che non tentenniamo, non dubitiamo, nel nome di Gesù, e che riceviamo. Signore, noi consideriamo già ricevuto ogni malattia guarita, ogni tumore svanito. Vattene, Satana, nel nome di Gesù Cristo. Angeli, mi dà quella bella preghiera, Matteo 8:16. Nel nome di Gesù.
Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati. Matteo 8:16.
Ecco, Signore, impongo le mani, Signore. Impongo le mie piccole mani su tutti questi fratelli che hanno chiesto, questi fratelli che chiedono. Perché chiedono? Perché ti amano, Signore. Perché vengono a te? Perché ti amano, Gesù. Signore, non vogliono andare nel mondo, Signore. Signore, loro sono grati per gli ospedali, ma preferiscono, Signore, che li guarisci tu, Signore. E comando specificatamente adesso, in questo momento, comando, ordino, che ogni dolore se ne vada dai fratelli, dai fratellini, da tutti. Dolori, ve ne andate. Nel nome di Gesù Cristo il vostro dolore non c'è più. Mettete la mano, fratelli, sui dolori. Ecco, spariscono. Alzatevi, sgranchitevi, muovetevi. Senza dolori, fratelli. Alzatevi, fratelli. e camminate senza dolori, muovetevi senza dolori, abbassatevi, alzatevi senza dolori nel nome di Gesù Cristo. Amen. Perché Gesù è più forte. Cosa Amen. Dice quella scrittura di nuovo, Angela?
Dice: gli presentarono molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati.
E quella parola è Luca 10:19.
Dice: io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male.
E i discepoli gli dissero: anche i demoni si sono sottoposti.
Verso 17. I 70 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome.
Gloria al Signore.
Funziona, funziona.
Diavolo è sotto i nostri piedi, Amen. Fratelli. Amen. 19 di nuovo, così che nessuno se lo dimentica.
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Luca 10:19.
Ecco, crediamolo, fratelli. Possiamo camminare sopra tutta la potenza del nemico e niente, niente, niente ci può fare del male, se solo crediamo. Crediamo, fratelli, crediamo e crediamo e crediamo nel nome di Gesù Cristo.
Amen, nel nome di Gesù, gloria a te, Signore.
E Gesù prese il pane. Ecco, prendiamo il pane, fratelli, che adesso diventa carne. La carne di Gesù. Nel nome di Gesù Cristo. Ecco, alziamoci. Ecco. Ecco, Deborah sta passando il pane. Nel nome di Gesù. Ecco, tutti avete? Allora, tutti insieme prendiamo adesso il corpo di Cristo per la guarigione dei nostri mali fisici. Che il nostro corpo torni perfetto come Gesù lo ha creato. Prendiamo, fratelli.
Stringiti a me, figlio mio, ti guarirò per sempre da ogni male, ti libererò, lasciati andare in me alla grazia che anche da fiamme ardenti, abissi d'acqua, ti libererà. Solo confida in me, nella misericordia mia, e sarò il tuo pastore, io il re.
Gesù prese il vino che adesso è sangue. Nel nome di Gesù, Signore, grazie che questo sangue ci perdona quando ci pentiamo, ci guarisce, ci libera da qualunque diavolo, se ci crediamo con tutto il cuore. E questo è il punto, Gesù, dobbiamo credere con tutto il cuore, non solo come il seme seminato, il buon seme che è 30, 60, 90%, Signore, aiutaci a credere con tutto il cuore al 100%, Signore. Tutta l'anima, tutto il cuore, tutto lo spirito, tutto noi stessi, Signore. Innalziamo il calice, fratelli, col sangue. Alziamo il calice nel nome di Gesù Cristo. Pensiamo un attimo a Gesù, che ci ama così tanto. Quanto? Punto di morire per noi. Siccome non poteva morire, si è fatto uomo ed è morto per noi perché ci ama. Prendiamo adesso, fratelli, il sangue, adesso.
Ti difenderò, stringiti a me, figlio mio, ti guarirò per sempre da ogni male, ti libererò, lasciati andare in me alla grazia che anche da fiamme ardenti, abissi d'acqua, ti libererà. Solo confida.
grida in me, nella misericordia mia, e sarò il tuo pastore, io il re.
Voglio benedirvi, fratelli, siate benedetti. Benedetti all'entrare e all'uscire, mattino, la sera, benedetti quando parlate con le persone intorno, benedetti quando evangelizzate, benedetti quando amate, benedetti quando pregate, benedetti quando siete disperati alla ricerca di Gesù, del suo angelo che vi dia la forza. Impariamo a camminare sempre di più con Gesù, fratelli. Gloria a Dio, Signore Gesù, vogliamo camminare con Te, non con il mondo che ci ha sempre fallito, Signore. Vogliamo camminare con Te. Il mondo lo amiamo nel nome di Gesù, ma non possiamo confidare nel mondo. Dio ha tanto amato il mondo. Il mondo lo amiamo, ma non confidiamo. Amiamo il mondo, ma confidiamo in Dio, in Gesù. Gloria a Te, Signore. Fratelli, vi lascio. Nel nome di Gesù Cristo. Noi ci risentiremo martedì, alla vigilia, e che sia questo Natale un Natale di comunione, di vicinanza a Gesù, che parliamo a Gesù, celebriamo il Natale dentro il nostro cuore, che siamo in tanti e che siamo in pochi o che siamo soli. Celebriamo il Natale nel nostro cuore, nel nome di Gesù, perché Gesù è con noi quando siamo in tanti ed è con noi quando siamo pochi o quando siamo soli. E a volte quando siamo soli ancora Lui, la sua presenza, la sua comunione è ancora più forte. Dio vi benedica, fratelli. Un abbraccio, un bacio. Ci sentiamo martedì.
Ciao fratelli, alleluia. Vi amiamo tanto, Dio vi benedica. Ciao ciao.
Torni Signore, torni nel cuore, col tuo silenzio denso di te, e come i pastori un tempo, ora noi ti adoriamo. E i nostri doni sono ciò che siamo noi.
Eri la luce, venivi nel mondo, venivi tra i tuoi e i tuoi però, loro non ti hanno accolto, ma noi ti invochiamo, vieni, ma noi ti vogliamo accanto, la nostra casa è tua, t'accoglieremo noi.
Dove c'è amore e carità, qui sei presente. Tu per davvero vieni, tu per davvero nasci. Noi siamo uniti nel tuo nome, tu sei qui.
Vieni, nasci ancora dentro l'anima. Vieni, nasci sempre. Feste, musiche, ma Betlemme è qui.
Torni Signore, torni nel cuore, col tuo silenzio denso di te. E come i pastori un tempo, ora noi ti adoriamo, e i nostri doni sono ciò che siamo noi.
Eri la luce,
eri nasce ancora.